Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questo è il Pointer Podcast. Io sono Luca e questa sera con me c'è Alessandro. Ciao Alessandro.
Ciao Luca.
Non siamo soli, siamo con un ospite. Mancava da un po' ormai, era un po' che non avevamo intervista al Pointer Podcast. E per l'ospite di oggi dobbiamo un attimo tornare indietro di qualche puntata, perché qualche puntata fa, se vi ricordate, Alessandro aveva parlato di, in una puntata tra l'altro intitolata proprio Taxi Volanti, aveva parlato di taxi volanti. E quando un Carlo Chiena aveva ascoltato la puntata ci aveva detto: ma perché non intervistate una persona che si occupa un po' di queste cose? E potrebbe essere interessante per il podcast. Quindi intanto ringraziamo Carlo Chiena per averci indicato il nome dell'ospite di oggi, che è invece Carlo Turzi, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Ciao Carlo e benvenuto al Pointer Podcast.
Ciao ragazzi, grazie a voi.
Allora, prima di lasciarti la parola per un po' introdurti, per qualche minuto di introduzione, Carlo è attualmente CEO di UrbanV, in passato ha ricoperto vari ruoli in varie aziende, oggi parleremo specialmente di UrbanV, quindi io ti lascio subito la parola per introdurci un po', magari parlare un po' del tuo percorso, quello che fai attualmente, quello che hai fatto un po' in passato e poi entriamo nel vivo dell'intervista.
Va benissimo, allora in due parole, io sono un ingegnere meccanico che ha fatto anche un MBA negli Stati Uniti, ho lavorato un po' in consulenza all'inizio della carriera, poi ho lavorato principalmente in startup e scale up, quindi ho lavorato in una startup che si occupava di infrastruttura per auto elettriche tra gli Stati Uniti ed Israele, la startup si chiamava Better Place. Poi ho lavorato in un family office, in particolare occupandomi di venture capital in quel family office basato a Londra per un breve periodo, dopo il quale sono rientrato in Italia per fare il country manager di Uber, cosa che ho fatto per circa 4-5 anni. E dopo Uber, dopo un breve periodo in cui ho fatto un po' di attività da angel investor e da consulente freelance, sono entrato poi nel gruppo TIM Telecom Italia per fare l'amministratore delegato di TIM Ventures, quindi abbiamo fatto un po' ripartire in quegli anni il veicolo di corporate venture capital del gruppo TIM, lanciato il quale mi sono lanciato di nuovo in un'avventura un po' più da startupper, quindi sono tornato dal lato operatore anziché investitore con UrbanV. UrbanV che si occupa del tema dei taxi volanti, ma in particolare noi non facciamo i taxi né li facciamo volare, noi ci occupiamo dell'infrastruttura di terra, quindi dei luoghi in cui i taxi volanti atterreranno e da cui decolleranno, quindi nei luoghi in cui tutti noi un giorno potremo andare per imbarcarci a bordo di questi veicoli, di cui poi magari parliamo fra qualche minuto. Questi luoghi si chiamano vertiporti, per analogia agli aeroporti o agli eliporti a cui siamo un po' più abituati. E quindi UrbanV è una società che è stata costituita fondamentalmente con la spinta di quattro società di gestione aeroportuale. Aeroporti di Roma è il nostro principale investitore, ma ce ne sono anche altri, sia italiani sia francesi, quindi abbiamo Aeroporti della Costa Azzurra, Save, che è il gruppo che gestisce gli aeroporti del Veneto fondamentalmente, e Aeroporto di Bologna. E noi ci occupiamo come mission di gestire un giorno network di vertiporti. Oggi ci occupiamo evidentemente di creare quell'ecosistema che ci porti ad avere questi vertiporti attivi, e quindi di progettare e realizzare network di vertiporti non solo in Italia e in Francia, ma un po' in giro per il mondo.
Infatti prima, come accennava Luca, avevamo avuto questa puntata dove stavamo parlando di taxi volanti e ci ha un po' affascinato questa cosa di pensare a che un futuro le macchine in qualche modo voleranno. Quindi ti volevamo chiedere, relativamente ai taxi volanti o comunque a macchine volanti, se questi già sono realtà oggi.
Lo sono già abbastanza, ci siamo quasi ormai. I taxi volanti sono un po' una di quelle cose che stimola l'immaginario di tutti noi, dei bambini e dei bambini che sono in noi, no? Cioè, quindi già da decenni, già dalla prima metà del secolo scorso addirittura si vedevano questi disegni, queste rappresentazioni, no? Del giorno delle auto che voleranno. Poi abbiamo film di fantascienza del secolo scorso, no? Da Blade Runner con questi mezzi volanti sulla testa sulla città ambientata Blade Runner, a tutta una serie di altre realizzazioni anche cinematografiche. Quindi sono un po' nell'immaginario, ci pensiamo da tempo e da decenni, tanti decenni che l'uomo ci pensa, oggi finalmente abbiamo le tecnologie perché questi diventino realtà. Non parliamo di tecnologie di per sé particolarmente innovative, ora che ve ne menziono, però è la convergenza e la maturazione di due o tre settori che apparentemente non sono molto legati l'uno con l'altro, ma che in realtà stanno convergendo e che ci consentono oggi di iniziare a pensare ai taxi volanti. Parliamo del settore dei droni, ormai il drone non è più una cosa particolarmente nuova o innovativa, no? Siamo tutti abituati a vedere i droni che fanno le riprese agli eventi o che fanno degli show nell'aria, no? Quindi siamo già abituati a vedere i droni. Ecco, la tecnologia dei droni è maturata molto negli ultimi decenni, in parallelo però è maturata molto la tecnologia delle batterie al litio. No, maturata prevalentemente sotto la spinta dell'industria automobilistica, ma questo ha fatto sì che le batterie non solo siano diventate sempre, continuano a diventare sempre più economiche, ma diventano anche sempre più compatte, quindi siamo in grado di immagazzinare sempre più energia in volumi e in masse soprattutto, sempre più ridotte. Unito questo a anche altre tecnologie, penso ai materiali compositi, no, che quindi sono materiali sempre più leggeri, e un giorno anche alle tecnologie di intelligenza artificiale che alimentano la guida autonoma, ci arriveremo, tutte queste cose ci consentono sempre più di pensare ai taxi volanti come una tecnologia e un tipo di applicazione non solo fattibile, ma anche che diventerà sempre più accessibile nel tempo. Magari prendo 30 secondi per dire di cosa stiamo parlando esattamente, così ci allontaniamo un attimo dallo scenario di fantascienza e ci avviciniamo un po' di più alla realtà. Quindi questi mezzi, in termine tecnico nel nostro settore, vengono chiamati eVTOL, che è un acronimo, eVTOL, che sta per Electric Vertical Takeoff and Landing, che è una definizione che è poco friendly come nome, ma che in realtà già ci fa capire un paio di cose. Intanto che parliamo di mezzi a propulsione elettrica, quindi a differenza di altre forme di trasporto aereo a cui siamo più tipicamente abituati, qui parliamo di mezzi a propulsione elettrica, e questo è importante, ora ci diciamo il perché, è importante almeno per un paio di motivi. In più, vertical takeoff and landing, quindi parliamo di veicoli che non hanno bisogno di una pista di decollo ed atterraggio come gli aerei, ma che si accontentano di superfici molto più piccole a terra, perché possono atterrare e decollare in verticale, un po' come gli elicotteri. Quindi immaginate la cabina di un elicottero o di un piccolo jet privato, se vogliamo, con sopra però non una grande elica tipo l'elicottero, ma tante piccole eliche distribuite, un po' come un drone. In alcuni casi ci possono essere anche delle ali, però per rendere più efficiente la fase di crociera, la fase di volo. In altri casi possono non esserci, a seconda del tipo di missione, quindi del tipo di applicazione poi che quel mezzo andrà a compiere. Quindi questo è quello di cui parliamo. Parliamo di mezzi tipicamente in grado di accogliere da 1 a 4, 6 passeggeri, quindi comunque relativamente piccoli, ma di dimensioni confrontabili a quelle di un'automobile, se vogliamo. E parliamo, per la stragrande maggioranza dei casi, quantomeno per tutto ciò che riguarda il mondo occidentale, quindi il mondo a noi un po' più vicino, di mezzi che dobbiamo aspettarci per il futuro prossimo, saranno sempre pilotati da un pilota professionista che siede a bordo del mezzo. Quindi un po' come andare su un elicottero, soltanto che si tratta di un veicolo con tante eliche e a propulsione elettrica. La propulsione elettrica è importante perché innanzitutto rende il mezzo molto più silenzioso, no? Quindi l'elicottero è un mezzo molto rumoroso, no? Le nostre città non sono fatte per accogliere gli elicotteri, infatti sono vietati in quasi tutte le città del mondo, con pochissime eccezioni, perché fanno rumore fondamentalmente. Mm-hmm. Questi mezzi sono molto più silenziosi, questi mezzi fanno il sibilo di un drone, che tanti di noi conoscono, hanno imparato a riconoscere. Quindi un rumore che di fatto al decollo e all'atterraggio senti se ci sei vicino, ma non ti dà particolarmente fastidio, che se ti vola sulla testa in città non lo senti neanche, a differenza dell'elicottero che del quale ti accorgi molto bene, no? Se ti vola sulla testa in città, anche in una città particolarmente trafficata e rumorosa. Ecco, questi mezzi non li senti se ti volano sulla testa.
Volano sulla testa? A che altezza volano più o meno? A che altezza vola un...
Dipende da paese a paese, la normativa e le normative sono in fase di definizione. Per l'Italia parliamo di altezze tipicamente nell'ordine dei tra i 500 e i 1000 piedi, che quindi corrispondono a 150, 200, 300 metri di altezza. Quindi è una quota relativamente sufficientemente bassa per far sì che non interferiscano con gli aerei o con altre macchine volanti. Sufficientemente però alta perché da un lato non ci sia il grosso rischio di interferenza con i droni, quelli domestici, quelli che tanti di noi si comprano per giocarci un po', e soprattutto che non abbiano un impatto acustico sulle comunità sottostanti. No, volevo soltanto dire un'altra cosa che è molto importante, che saranno mezzi estremamente sicuri, quindi uno dei temi, una delle domande che mi trovo sempre ad affrontare, una delle prime domande che mi vengono sempre poste è: ma bellissimo, oppure commenti, no? La gente dice bellissima questa cosa, ma vabbè, io non ci salirò a piedi, non ci salirò a bordo certo nei prossimi anni, che vada avanti qualcun altro. Ecco, ora, comprensibile, per carità, la paura del nuovo è sempre, ci sta ed è comprensibile. Tuttavia, siccome per questi mezzi ci si aspetta un livello di utilizzo molto, molto, molto maggiore rispetto a quello degli elicotteri, quindi non è che parliamo di un sostituto dell'elicottero, no? Il taxi volante sta all'elicottero un po' come Uber sta al taxi tradizionale. Uso questa analogia perché è un'analogia che, cioè, mi porta ad un esempio che citavo spesso nella mia vecchia professione, no? Uber non ha rimpiazzato il mercato dei taxi. Uber ha fatto crescere, ha quasi decuplicato la dimensione del mercato della gente che si sposta a bordo di un'auto con conducente, ok? Se guardiamo a quanto era grande il mercato dei taxi nel 2009 e a quanto sono grandi il mercato dei taxi e di tutte le piattaforme di ride hailing oggi nel mondo, quindi ha decuplicato quel mercato. Perché? Perché l'ha reso molto più accessibile a tanta gente che in passato non avrebbe mai pensato di usare un taxi e che oggi invece usa le piattaforme di ride hailing. Analogamente, il taxi volante in realtà ti consente una serie di applicazioni e soprattutto il vantaggio che, essendo elettrico, per come sono fatte queste macchine, attendere diventerà così economico che tanta gente penserà di usarlo, anche perché oggi, anche se tu volessi usare un elicottero, non è soltanto un problema economico, nel tuo day to day non ti servirebbe, perché l'elicottero non lo puoi usare per spostarti tra i luoghi che tipicamente frequenti durante la tua giornata, da casa al lavoro per andare al cinema o al teatro la sera. Invece il taxi elettrico, volante elettrico, essendo silenzioso, potrà entrare in città, in più essendo elettrico sarà anche economico e quindi ci consentirà di utilizzarlo anche nei nostri spostamenti quotidiani potenzialmente.
E ti volevo chiedere riguardo alla previsione di autonomia di questi taxi, diciamo quanto sarà lo spostamento che questi possono ricoprire?
Sì, allora di nuovo dipende, perché ce ne sono, in realtà se cercate l'acronimo eVTOL vi accorgerete che ci sono diciamo configurazioni molto diverse, no? Quindi ce ne sono alcuni che sembrano davvero un grande drone con tante piccole eliche, altri che sembrano più un piccolo aereo perché hanno delle ali anche sempre con delle eliche inevitabilmente. Quindi a seconda del tipo di configurazione, alcuni sono ottimizzati per il trasporto urbano e tipicamente faranno 30, 40, 50 km con una ricarica di batterie. Quindi sufficienti per fare 2-3 tragitti, tipicamente da 15 km, non so, di media in ambito urbano, prima di dover ricaricare o sostituire le batterie, perché poi alcuni di questi avranno batterie fisse all'interno del veicolo, che quindi devono essere ricaricate a terra, nei vertiporti tipicamente, quindi nelle infrastrutture che noi gestiremo come Urban Bee. Altri invece avranno delle batterie amovibili, che quindi molto rapidamente, quando a terra, potranno essere rimosse quando scariche, per essere sostituite da batterie cariche. Altri mezzi invece sono più ottimizzati per trasporto cosiddetto regionale, quindi avranno dei range di delle batterie che tipicamente vanno tra i 120 e i 200 km, almeno in partenza. Poi tutti questi range andranno ad aumentare nel tempo, ma già con un mezzo che fa tra i 120 e i 200 km tu puoi fare due cose: o puoi connettere punti un po' più distanti, quindi tipicamente una città con un'altra, non troppo distante, oppure puoi usarlo per spostamenti in ambito urbano, ma praticamente facendolo volare tutto il giorno tra una ricarica e l'altra.
Per spostamenti più lunghi comunque rimane qualcosa di più, sempre diciamo, conveniente rispetto a un aereo, nel senso spostamenti più lunghi sempre più.
Ma sempre brevi in realtà. Se ci pensi, quella distanza dei 150-200 km è una distanza su cui tu non hai voli disponibili, non esiste l'opzione del volo, e quindi fatte pochissime eccezioni, no? Cioè il collegamento fra le città maggiori, in cui tipicamente tu hai una connessione in treno che è mediamente efficiente, mediamente rapida. Per il resto ci sono una serie di altri punti intorno a qualunque città che tu guardi, che sono connessi, che sono raggiungibili soltanto in automobile tipicamente. Quindi rispetto all'automobile, il taxi volante avrà il vantaggio che ad un prezzo che, diciamo, in prospettiva è il prezzo di un taxi all'incirca, tu potrai spostarti in un terzo, un quarto, forse anche un quinto del tempo, soprattutto più la distanza è alta. Considera che questi mezzi volano in linea retta, non devono affrontare il traffico, quelli fatti per le lunghe distanze volano sopra i 200 km orari come velocità di crociera, quindi ti sposti davvero molto rapidamente.
Mi stavi facendo pensare che in realtà probabilmente nel futuro c'è da ripensare anche il concetto di edificio in qualche modo, no? Dove poter magari atterrare e allo stesso tempo anche ripensare probabilmente come vivere le strade. Ora sto estremizzando, no? Perché magari le macchine comunque rimarranno, però si spostano tanti tasselli con questo tipo nuovo di movimento.
Senz'altro, però due precisazioni importanti. Allora, si spostano tanti tasselli ed è vero, le nostre città si andranno ad evolvere, ma si andranno a evolvere comunque, perché questo è soltanto uno dei tasselli, no? Le auto a guida autonoma saranno un altro tassello, le auto, ma anche gli autobus a guida autonoma saranno un altro di questi tasselli. L'elettrificazione è un altro tassello che cambia un po' la configurazione delle nostre città. Ecco, in realtà quello che succede è che è vero che ci saranno dei vertiporti sui tetti degli edifici, perché è inevitabile, ma gran parte dei vertiporti che diciamo persone comuni come noi utilizzeranno saranno molto più spesso a terra che sui tetti. Perché? Saranno a terra perché semplicemente è molto più efficiente, perché sui tetti difficilmente hai lo spazio sufficiente, cioè hai tipicamente lo spazio sufficiente per far atterrare un mezzo, ma un vertiporto ha un senso di business tu hai sufficiente spazio anche per collocarci una, due, tre piazzole di sosta, perché poi immaginate che quando il mezzo atterra, se deve ricaricare, se tu sei su un tetto, quel tetto è occupato fin tanto che il mezzo non è stato ricaricato e non riparte. Mentre se tu sei a terra e oltre alla piazzola di atterraggio hai due o tre piazzole di parcheggio, tu quel mezzo quando è atterrato lo sposti e mentre lui si ricarica tu puoi far atterrare e decollare altri veicoli.
Certo, quindi un po' anche, diciamo, l'elettrificazione delle città con le macchine a guida autonoma in qualche modo può essere sfruttata poi per la ricarica.
Corretto. Okay. Assolutamente sì, l'elettrificazione è un tema importante, anche perché soprattutto i taxi volanti, quelli che avranno bisogno di una ricarica rapida, tipicamente saranno abbastanza energivori, quindi avranno bisogno di potenze che non sempre sono facilmente disponibili nell'ambito delle nostre città. Penso soprattutto a contesti tipo quello europeo, quindi con città storiche spesso e anche oltre a essere particolarmente popolate intorno ai centri e ai centri storici. Quindi il tema dell'elettrificazione è un tema importante. Per fortuna anche l'avvento delle automobili elettriche e la crescita del settore dell'auto elettrica sta facendo sì che queste potenze siano sempre più facilmente disponibili sulle nostre strade.
Riguardo al decollo, insomma, di questi eVTOL, tu oggi sei qui perché appunto sei CEO di UrbanVee e voi vi occupate proprio della costruzione dei vertiporti. Ti va di raccontarci un po' di UrbanVee, di qual è stata magari l'idea iniziale che c'è stata dietro alla creazione di questi vertiporti, chi sono le persone interessate a questo tipo di servizio, qual è il vostro magari certo. utente tipo?
Certo, allora, diciamo il ragionamento è abbastanza semplice, cioè fondamentalmente tu devi credere in una cosa in cui noi crediamo, cioè noi crediamo che questa, che diciamo i vantaggi offerti da questa tecnologia, uno, siano l'arrivo di questi vantaggi di questa tecnologia sia imminente, e due, che siano così importanti da consentire una mini rivoluzione, no? Di nuovo, non è che di colpo tutti ci sposteremo sui taxi volanti e non ci sposteremo più sulle automobili o sui treni o sugli aerei, semplicemente avremo un'opzione in più, avremo una modalità in più di trasporto che andrà ad aggiungersi a quelle esistenti. Ecco, quindi se tu credi questo, se tu credi che l'impatto sia molto importante e che non sia così lontano nel tempo, non avverrà fra 50-100 anni, ma potenzialmente nel corso dei prossimi 5-10 anni, ecco, a questo punto noi abbiamo guardato un po' all'ecosistema di chi ci stava investendo e ci siamo accorti che sono nate nel corso degli ultimi 10-15 anni tantissime startup che si occupano di costruire i mezzi, che è una cosa bellissima, però ti presenta il perfetto problema dell'uovo e della gallina, no? Per cui è bellissimo realizzare tutti questi diversi modelli di eVTOL, di taxi volanti, ma gli servirà anche qualche posto dove atterrare e da cui decollare. Quindi, siccome abbiamo visto un'opportunità sulla parte infrastrutturale, abbiamo deciso di andare a collocarci lì con l'idea di non di realizzare un vertiporto da vendere a qualcuno, ma di essere noi il gestore, alla fine della fiera, no? Il gestore dei vertiporti. E io di solito non parlo mai di essere gestori di vertiporti, parlo sempre di essere gestori di network di vertiporti, perché il modo in cui io penso ai vertiporti è un po' come il singolo vertiporto è un po' la singola stazione di metropolitana. Non è molto utile avere una singola stazione di metropolitana in una città, è più utile averne più di una in maniera tale da poterle connettere l'una con l'altra. E questo è il concetto di vertiporto. Quindi noi ci occuperemo di realizzare queste stazioni, di una metropolitana virtuale, di una metropolitana che si sposterà sulle nostre teste anziché sotto i nostri piedi, che non trasporterà certo i volumi di passeggeri, non sarà trasporto di massa, quindi non trasporterà i volumi di passeggeri.
Avevo un dubbio proprio riguardo a questa cosa, no? Perché mi stava venendo il dubbio, ok, ci sarà un vertiporto, però a differenza del taxi classico, diciamo col taxi classico posso andare da un punto A a un punto B, il vertiporto non basta un vertiporto, ne serviranno tanti dislocati in vari punti della città, quindi a questo punto per avere la possibilità di spostarsi un po' ovunque.
Corretto, infatti bisogna pensare un po' al singolo vertiporto come alla singola stazione di metropolitana, no? Ha poco senso avere una singola stazione di metropolitana in una città, ha molto più senso avere un network di stazioni di metropolitana che possano essere connesse tra di loro in maniera tale da offrire un servizio utile alla popolazione. Ecco, stessa cosa per i network di vertiporti, che saranno le stazioni di terra di una metropolitana che però anziché muoversi sotto i nostri piedi si muove sopra le nostre teste, che certo non sarà un trasporto di massa come quello della metropolitana, non trasporterà gli stessi volumi di passeggeri, ma avrà il potenziale nel tempo di diventare un trasporto sufficientemente importante da impattare anche potenzialmente su una riduzione del traffico delle nostre strade, delle nostre città, ad esempio.
E non siamo molto lontani in realtà dall'arrivo di questi vertiporti, perché da quello che abbiamo visto un po' online, già nel 2025 dovrebbero iniziare a esserci i primi voli dai vertiporti di Roma, anche in occasione del Giubileo. E quali sono un po' le emozioni che avete con l'avvicinarsi di questa data?
Ah, è semplice, non vediamo l'ora. In effetti siamo vicini. Fondamentalmente manca un elemento, un ingrediente fondamentale, e cioè i veicoli devono essere, prima di poter volare, devono essere certificati. Chi certificherà questi veicoli, chi sta certificando questi veicoli, sono le stesse autorità dell'aviazione civile che si occupano tipicamente di certificare gli aerei di linea. E per darvi un'idea, hanno i requisiti di sicurezza, gli standard di sicurezza imposti a questi veicoli sono in linea o perfino più alti di quelli imposti agli aerei di linea. Quindi, per quello vi dicevo, stiamo tranquilli, sono sicuri. Sono oltre due ordini di grandezza più sicuri rispetto agli elicotteri. Quindi se ci sentiamo tranquilli nel salire a bordo di un aereo, di un Boeing o di un Airbus che ci trasporta in giro da città a città, dovremmo sentirci ugualmente sicuri nel salire a bordo di uno di questi taxi volanti, perché saranno stati certificati con gli stessi criteri di sicurezza. Ecco, le prime certificazioni sono attese per il 2025, sia in Europa sia negli Stati Uniti. Ora, noi come Urban Bee ci stiamo posizionando in maniera tale da essere tra i primi ad essere pronti ad accogliere questi taxi volanti nei nostri network già non appena arrivano le prime certificazioni. Quindi ora non c'è una, diciamo, non ci sono, quando si i processi di certificazione di un nuovo veicolo non hanno una data di scadenza, quindi ci sono c'è l'obiettivo di certificarli intorno alla metà del 2025, quindi questo vuol dire che il 95% del processo di certificazione è già stato compiuto, è già stato superato. Se arrivano, noi saremo pronti su Roma, senz'altro. Ci stiamo lavorando anche in altre città, ma ci piacerebbe fare di Roma, che poi il posto in cui Urban Bee è nata, una delle prime città al mondo a consentire alla popolazione, ai cittadini, ai turisti, di fare l'esperienza di uno di questi mezzi, di uno di questi vehicle, quindi di salire a bordo di un taxi volante, effettivamente. Ci stiamo lavorando, e quindi l'anno prossimo è un anno importante per la città di Roma, è l'anno del Giubileo, ci saranno attesi tanti turisti, ci sarà più attenzione su questa città, e in linea di massima dovremmo farcela. Se i veicoli vengono certificati, dovremmo farcela. Stiamo lavorando chiaramente con le istituzioni anche per far sì che tutto sia pronto, ma una cosa importante che forse mi sono dimenticato di dire è che l'Italia per una volta sta facendo scuola nel campo dei taxi volanti, perché l'ENAC, che è l'ente che regola l'aviazione civile in Italia, è stato il primo ente dell'aviazione civile in Europa, ma che io sappia al mondo, potrei sbagliarmi, ma che io sappia al mondo, almeno tra i paesi, diciamo, principali del mondo occidentale, che poi sono quelli a cui guardiamo principalmente, a regolare questo settore. Quindi tanti di noi potrebbero pensare, sì, ma certo c'è un tema complesso di regolazione, lo spazio aereo, volare sulle città, eccetera. È vero, ci sono tante tematiche complesse. L'Italia queste tematiche però le ha già affrontate e ha già trovato delle risposte, che non sono soltanto in forma di bozza, sono proprio in forma di regolamento già pubblicato, per cui se uno va sul sito dell'ENAC trova già il regolamento, per cui se tu oggi avessi in Europa uno di questi mezzi già certificato, ancora non c'è come vi dicevo, ma se ci fosse, l'Italia sarebbe l'unico paese in cui questi mezzi potrebbero già volare con passeggeri a bordo.
Quindi la certificazione in realtà è del mezzo e vale in tutta Europa, poi diciamo ogni nazione
c'ha le sue regole. Okay. Esatto, quindi il mezzo è certificato per l'Europa in maniera centrale, poi ogni paese avrà le sue regole che saranno molto armonizzate in realtà, che definiranno come devono essere certificati i vertiporti, come devono essere certificati i gestori dei vertiporti, come devono essere certificati gli operatori aerei, perché poi c'è chi costruisce il mezzo è l'equivalente della Boeing o dell'Airbus, ma poi c'è chi lo fa volare, no? Che quindi è l'equivalente della compagnia aerea.
Sì,
che poi, se ci pensate, per chi come Urban Bee si occupa di gestire i vertiporti è in prospettiva il nostro interlocutore principale, così come la compagnia aerea è l'interlocutore principale dell'aeroporto, no? E infine, ultimi ma in realtà più importanti, nel senso che poi sono quelli intorno al quale tutto il progetto viene sviluppato, ci sono i passeggeri, quindi persone come noi. Principalmente ci aspettiamo nei primi anni due categorie di passeggeri, turisti, senz'altro, ma anche chi si sposta per lavoro tipicamente, quindi business people, che ci aspettiamo nei primi anni, quando il posizionamento di prezzo sarà un po' più premium, inevitabilmente, come spesso accade con l'introduzione di queste tecnologie, si parte con un punto di prezzo un po' più alto e poi nel tempo scende. Ci aspettiamo che queste due categorie di viaggiatori costituiscano la gran parte dei passeggeri che saliranno a bordo dei taxi volanti nei primi anni.
Avete già delle stime, diciamo, proprio sui costi per il passeggero, confrontando magari uno spostamento classico con uno spostamento con taxi volante? Avete delle stime su all'inizio quanto sarà più o meno la differenza?
Sì. Abbiamo delle stime, di nuovo varia tantissimo perché avrai mezzi diversi, avrai tipi di servizi abbastanza diversi l'uno dall'altro, però uno deve immaginarsi che se l'elicottero costa, non so, 10 volte il taxi, spostare lo stesso tragitto di elicottero ti costa 10 volte il taxi, in partenza il viaggio a bordo di un mezzo di questi qui taxi volanti che costerà potenzialmente il doppio o anche meno del doppio di un taxi.
Okay.
Quindi una cifra senz'altro cara, però già non così inaccessibile come il volo in elicottero. E questo è al giorno zero, quando ci saranno pochissimi mezzi e pochissimi biglietti offerti, se vuoi, perché staremo soltanto introducendo il servizio. Uno deve sempre immaginarsi un'introduzione graduale nel tempo, non è che di colpo dall'oggi al domani ci troviamo con centinaia di questi velivoli sulle nostre teste. Però se il punto di partenza è già un prezzo, diciamo che è, non so, il doppio di un taxi, dico per dire, possiamo immaginarci che poi nel tempo, in prospettiva, questo servizio possa, abbia il potenziale, man mano che si raggiungono economie di scala più importanti, abbia il potenziale per diventare accessibile davvero a tanti. Anche perché considerate una cosa importante, cioè oggi, allora io ogni tanto mi riferisco alla mia esperienza precedente di Uber, no? Uber in Italia è limitato al servizio di Uber Black, che è un servizio offerto con gli NCC ad un prezzo più alto rispetto al prezzo del taxi. In alcuni momenti il prezzo di Uber Black, quando c'è alta domanda, può diventare anche davvero quasi il doppio del prezzo del taxi. Di solito non lo è, però nei momenti di picco il prezzo può salire. Se sale è perché anche a quel prezzo c'è qualcuno che ha così bisogno di quello spostamento che è disposto a pagare quel prezzo. Ora, qual è la differenza? Che se tu prendi Uber Black, è vero che hai un servizio tipicamente diverso da quello del taxi, perché è una macchina più bella, no? Un'auto con i piedi in pelle, eccetera. Però rimani bloccato nello stesso traffico del raccordo anulare di Roma o della circonvallazione di Milano, di qualunque sia la città in cui ti stai spostando, nello stesso traffico in cui rimane bloccato il tassista, nel cui rimarresti bloccato tu con la tua auto in car sharing o con la tua auto privata. Il vantaggio del taxi volante è che invece ti offre, per un prezzo più elevato, ti offre un vero vantaggio, perché quando gli altri sono bloccati nel traffico, tu quel traffico lo puoi saltare. Quindi se hai un appuntamento importante o se hai un'emergenza, noi stiamo lavorando tanto anche con il mondo della sanità, perché potete immaginare che questi mezzi offrono un grande vantaggio per la gestione delle emergenze. Tu non sei costretto a restare bloccato nel traffico, ma puoi bypassarlo spostandoti per via aerea.
Prima Carlo menzionavi il fatto che vi configurate come gestori di vertiporti, giusto, con UrbanV, è corretto?
Corretto.
Quindi ti volevo chiedere qual è il business model che intendete adottare?
Allora, il business model è abbastanza semplice, è quindi un business model in cui noi come gestore del vertiporto offriremo un servizio ai passeggeri che però pagheranno il vettore aereo, tipicamente la compagnia aerea di questo nuovo servizio, che è ossia il vettore che gli consentirà di spostarsi da punto A a punto B. Sarà quel vettore a riconoscere ad UrbanV delle fees per vari servizi che UrbanV gli offrirà. UrbanV intanto gli offrirà la possibilità di atterrare e decollare dai nostri vertiporti, ma in più gli offrirà la possibilità di ricaricare presso i nostri vertiporti le batterie. In più potrebbe offrirgli la possibilità di parcheggiare la notte o di fare manutenzione a questi mezzi proprio presso i nostri vertiporti. Ecco, una differenza fondamentale, quindi tutto questo è abbastanza, rende il vertiporto come business model, se vuoi, abbastanza analogo all'aeroporto. Una differenza fondamentale tra il vertiporto e l'aeroporto è che gli aeroporti, per un po' per definizione, sono posti disegnati e sviluppati per farci spendere tanto tempo e tanti soldi mentre siamo al loro interno, no? Quindi l'aeroporto è disegnato per consentirci di superare, si spera rapidamente, i controlli di sicurezza e poi per avere tanti spazi a disposizione dove mangiare, dove fare shopping, dove riposarsi, ma anche dove spendere i soldi prima della nostra partenza, presso i duty free, presso tutti gli esercizi commerciali. Ecco, il vertiporto sarà fondamentalmente diverso dall'aeroporto in questo, non solo perché per definizione, essendo in città, dovrà essere molto più piccolo, ma soprattutto perché se è vero, come è vero, che il vantaggio principale che questo tipo di mobilità ti offre è il risparmio di tempo, se poi ti costringo a passare un sacco di tempo al vertiporto, presso il vertiporto, prima di imbarcarti, un po' viene meno il motivo per cui tu hai scelto il taxi volante piuttosto che il taxi terrestre, no? Di conseguenza, noi ci stiamo attrezzando e abbiamo sviluppato dei concept di vertiporto che in realtà consentano al passeggero un'esperienza estremamente rapida e quindi un transito il più rapido possibile. Dal momento in cui metto un piede nel vertiporto al momento in cui sono già seduti a bordo del veicolo, anche sfruttando la tecnologia, sfruttando quindi quegli elementi di innovazione tecnologica che ci consentono di fare il riconoscimento, fare il check-in, la gestione del bagaglio in maniera particolarmente efficiente. Ci saranno però, ove lo spazio sia sufficiente, dove quindi lo spazio lo consenta, ci saranno spazi più ampi per i visitatori. Ecco, l'aeroporto tipicamente non è progettato per i visitatori, no? L'aeroporto è progettato perché al massimo gli accompagnatori ti mollino al volo e prima di 15 minuti, perché poi se noi iniziamo a pagare il parcheggio siano già fuori dal bacino dell'aeroporto. Ecco, al contrario, il vertiporto in alcuni contesti urbani potrà essere un posto in cui proprio perché sarà collocato in luoghi importanti, in luoghi utili, in luoghi centrali delle nostre città, sarà un posto in cui inviteremo la gente, la popolazione, anche chi non ha mai messo piede a bordo di uno di questi taxi volanti e magari non è interessato a farlo, però magari gli potrebbe far piacere, che so, prendersi un caffè e guardare questi mezzi che decollano a terra, no? Se ci pensate, ancora oggi, a oltre 100 anni dai primi voli degli aeroplani, ogni giorno, penso ogni aeroporto al mondo abbia un po' di gente sulle recinzioni, no? Con i loro bambini che vanno lì a guardare gli aerei che decollano e atterrano, sebbene gli aerei decollino e atterrino in grande quantità da oltre 100 anni. Quindi, secondo me, è plausibile aspettarsi che un po' di gente sarà incuriosita dal vedere questi eVTOL, questi taxi volanti decollare e atterrare nelle nostre città, e quindi, ove possibile, dove lo spazio lo consenta, noi struttureremo i vertiporti in maniera tale che sia possibile farlo in comodità e sicurezza.
Sì, guarda, per noi è stato abbastanza affascinante già vedere i video online, quindi immagino vederlo in presenza sarebbe ancora più un'emozione, ecco. E dicevi prima della tecnologia anche che utilizzate all'interno del vertiporto o che viene utilizzata sugli taxi stessi. C'è qualcosa di questa tecnologia che magari ti sembra proprio quasi magia? Non so se si può dire, o se c'è qualcosa che non so, che magari sfrutta altre tecnologie che sono state sviluppate negli ultimi anni e che voi avete utilizzato in questo contesto in maniera particolare?
Ce ne sono tante, ci sono una serie di tecnologie impressionanti che consentono poi l'operatività efficiente dei vertiporti. Una delle cose più interessanti, però secondo me più affascinanti, anche perché davvero richiede tecnologie particolarmente sofisticate per una gestione efficiente, è quella tecnologia che noi abbiamo sviluppato proprietaria, che ti consente l'ottimizzazione dell'uso del network dei vertiporti. Cioè, voi immaginate che se tu hai due vertiporti e quindi l'unica cosa che puoi far fare è collegare vertiporto A con vertiporto B, è abbastanza semplice, no? Sai quante piazzole hai nel punto A, sai quante piazzole hai nel punto B, quindi sai quanti voli al massimo puoi consentire tra il punto A e il punto B ogni ora, ogni giornata, per massimizzare, per offrire un servizio il più ampio possibile a più persone possibile. Ecco, ora immaginate però questa quanto la cosa, il problema si complichi soltanto se tu ne aggiungi un terzo, perché a questo punto hai diverse combinazioni possibili, no, di rotte, hai già tre rotte possibili fra tre vertiporti. Ecco, ora immagina quando ne hai 10, quante permutazioni diverse, quindi quante rotte possibili diverse tu hai fra questi vertiporti. Ora, in un mondo ideale tu da operatore gestore di vertiporti vorresti vedere tutti i vertiporti sempre utilizzati con un livello di utilization, no? Quindi utilizzati sempre al massimo e quindi in grado di offrire più voli possibili ai passeggeri in ultima istanza. La realtà è che in mondo è molto più complesso di così ed è sufficiente un volo che faccia 5 minuti di ritardo per un motivo qualunque, perché il passeggero è arrivato in ritardo, perché c'è stato un problema per cui il decollo è stato dovuto, abbiamo dovuto rimandarlo di un po', perché la ricarica ci ha messo un po', perché c'è stato un outage di elettricità, non lo so, ci possono essere mille motivi per cui un semplice volo su una delle 100 rotte possibili di quel network faccia ritardo, perché il problema in ritardo si propaghi poi su tutte le altre rotte del network. Ecco, la gestione efficace di questa cosa qui, ma soprattutto la gestione efficiente che ti consenta anche di evitare che tutti i passeggeri del network debbano subire dei ritardi. Vi ho detto prima quanto è grave il ritardo col taxi volante, no? A una mezz'ora di ritardo sull'aereo ci siamo abituati, quasi non ci facciamo caso. Ai 15 minuti di ritardo sul taxi volante sì che ci faremo caso, perché a quel punto avresti fatto molto meglio, avresti speso molto meno a prendere l'automobile, no? E quindi fare in modo che questo sistema resti sempre in funzione in maniera il più puntuale possibile, nonostante le tante disruption possibili, no? C'è un momento di vento particolarmente forte, c'è una scarica di pioggia improvvisa, inaspettata, c'è non so, un servizio di istituzioni, un elicottero della polizia che deve transitare e tu devi fermare le operazioni. C'è stato un problema per cui la ricarica prende più tempo del previsto, il passeggero è in ritardo, ne sto inventando qualcuna, ma ce ne sono tante di queste situazioni. Ecco, come fai ad evitare che tutti gli altri passeggeri di quella giornata o delle prime ore di quella giornata debbano subire un ritardo per colpa di quel singolo evento su quel singolo volo? Ecco, ottimizzare questa cosa qui richiede una tecnologia in realtà non banale, anzi particolarmente sofisticata, e credo che in prospettiva potrebbe diventare uno dei nostri punti di forza come Urban Bee.
Volevo lasciare questa cosa, ti volevo chiedere, rispetto ad altri competitor che immagino ce ne siano, sì. Qual è il vostro unfair advantage rispetto a loro? Questo punto è sicuramente uno di questi?
Senz'altro un po' questo, un po' secondo me è il fatto che noi comunque, grazie anche a... ai soci che abbiamo, agli investitori di cui vi ho parlato prima, nasciamo con un forte DNA di competenza tecnica, di competenza regolatoria, abbiamo degli ingegneri particolarmente bravi con grande esperienza in ambito aeronautico, in ambito trasportistico, in ambito di mobilità, e questo ci consente più di altri competitor con i quali ci confrontiamo di essere accolti come un interlocutore credibile, pur essendo una startup, un'azienda che non ha un nome ben affermato, no? Anche da governi, da autorità di regolazione, un po' in tutto il mondo. Perché abbiamo questa esperienza? Sappiamo parlare la lingua dei regolatori, sappiamo parlare la lingua dei tecnici, e l'altra cosa è che un po' abbiamo questa ingenuità, un po' forse molto italiana, per cui siamo molto... molto legati alla pratica più che alla teoria pura, per cui le cose ci piace farle. Una delle cose che abbiamo fatto da subito, praticamente quando avevamo appena costituito la società Urban Bee, e già nel 2022, è stato realizzare un vertiporto di test. Sembra una cosa banale, ma all'epoca il nostro vertiporto di test è stato credo il primo in Europa a essere realizzato, e in più l'abbiamo realizzato non in un posto in mezzo al deserto dove non volano neanche gli uccelli, ma l'abbiamo fatto all'aeroporto di Roma Fiumicino, quindi nell'aeroporto più congestionato d'Italia, uno degli aeroporti più congestionati d'Europa. Quindi in termini di complessità dello spazio aereo abbiamo scelto il posto in Italia con lo spazio aereo più complesso che potessimo avere. E l'abbiamo fatto intenzionalmente perché... sai come ci sono quelli che dicono if you can make it here, you can make it anywhere. Un po' il concetto era quello, cioè scegliamoci, facciamo un vertiporto di test in un contesto reale, non in un contesto teorico che poi non si applicherà mai. Le nostre città sono complesse, i nostri aeroporti sono complessi, la gente vorrà volare da e per gli aeroporti, vorrà volare nelle città. Quindi facciamo un vertiporto in un posto complesso e iniziamo da subito ad affrontare insieme al regolatore, insieme a chi gestisce lo spazio aereo, in Italia è l'ENAV, insieme ai nostri partner industriali, tutte le problematiche che servirà a risolvere, affrontare e risolvere per poter far partire questo servizio. L'abbiamo fatto a partire dal 2022, abbiamo condotto una miriade di test, ancora ne conduciamo quasi ogni settimana presso il nostro vertiporto di test a Fiumicino, e in realtà se oggi l'Italia ha una regolazione del settore prima di tanti altri paesi, mi piace pensare che in parte lo sia anche grazie all'esperienza che Urban V insieme all'ENAC ha fatto su quel vertiporto di test con tante sperimentazioni, andando sempre a spingere un po' oltre, a spostare un po' più in avanti l'asticella, un po' più in alto l'asticella, della complessità delle simulazioni che andavamo ad eseguire insieme, sempre nella massima sicurezza, chiaramente, sempre senza andare ad interferire con le operazioni dell'aeroporto, che dovevano sempre poter continuare con la massima regolarità. Però questo ci ha consentito davvero non solo di fare tanta esperienza, ma anche di essere riconosciuti a livello internazionale, perché ora ci chiama l'autorità del Brasile, ci chiama l'autorità degli Emirati Arabi per chiederci di condividere la nostra esperienza un po' come benchmark, come termine di confronto per quello che stanno provando a fare in questi mercati.
E a proposito degli altri mercati, a proposito anche di futuro, quali sono secondo te i prossimi passi sia della tecnologia degli eVTOL sia anche di Urban V? Perché abbiamo visto che in pochi anni avete fatto tantissime cose, cioè da come ci hai detto, cioè tra 2022 e oggi è passato pochissimo tempo e avete fatto davvero molto. Quindi
è vero, abbiamo fatto molto, ma io dico sempre che noi siamo ancora neanche al giorno zero, ma siamo ancora al giorno meno uno, quindi finché non partono le operazioni reali con passeggeri a bordo di questi mezzi e con vertiporti operativi, ancora siamo al giorno meno uno. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è continuare a stare con le maniche rimboccate, a lavorare duro per far sì che tutto vada bene quando le operazioni partiranno. Detto ciò, ormai ci siamo quasi, quindi quello che stiamo facendo è lavorare ad una serie di progetti, sia in Italia sia all'estero, di network di vertiporti in collaborazione con vari partner che abbiamo a livello internazionale. E quindi sì, da un lato non vediamo l'ora che partano le operazioni partiranno tra il 2025, 26, 27 su piccola scala. Primi 2-3 anni dobbiamo immaginarci che ci saranno pochi mezzi, pochi voli, ma secondo me già verso la fine di questo decennio, quindi non vi sto dicendo fra 20 anni, dico fra 3-4 anni, è possibile che alcuni posti del mondo, io mi auguro che l'Italia sia uno di quelli, visto che possiamo fare da apripista, che alcuni posti del mondo inizino a diventare dei luoghi in cui è abbastanza comune, è abbastanza normale per una persona che si deve spostare da un punto A a un punto B, considerare il taxi volante come una delle opzioni che potrebbe risolvere il suo problema di spostamento.
Guarda, te lo auguriamo veramente, perché è stata un'intervista che ci ha portato un po' nel futuro e è davvero affascinante pensare a questi taxi, chiamiamoli così, ma vabbè, è sempre un po', abbiamo sempre forse dato una parola poco formale.
Un giorno ci inventeremo una parola che sia...
Sì, eVTOL è un po', eVTOL è un po' troppo formale, taxi un po' poco, però vabbè, però davvero sembra di stare proprio nel futuro e è affascinante vederli in una foto, figuriamoci, immagino vederli dal vivo. Quindi, ok, grazie davvero Carlo per il tempo che ci hai dedicato, per tutte queste informazioni che ci hai dato in questa intervista. Niente, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti andiamo in chiusura e salutiamo anche tutti gli ascoltatori che sono stati con noi in questa puntata, dando appuntamento alla prossima settimana. Ciao!
Grazie a voi ragazzi.
Grazie a te Carlo, ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!